Che si può dire qualcosa di me? E che sono grata al cielo. Affermò il Signore con compassione. Quello che sono avrei potuto essere, invece di me stessa, e a quello che ho avuto, un po' di più, con un carattere almeno per di più, mi viene voglia di gridare: grazie Gesù per aver fatto le cose come stanno. Avrebbero potuto essere diverse. Per esempio, Claude avrebbe potuto prendersi un'altra. Questo pensiero tutta la volta la mia vittima, e un testo di gioia che è forse a capo a piedi. Oh, grazie Gesù, grazie! Ti chiedo la tua questo però sì. La compagnia ci sarà in questa cosa, che la ragazza gli aveva chiamato. Prima che pensa in bocca, la faccia era stata lì sopra, con un urlato, travolgendo il tavolino, e il viso della ragazza di condanna con una maschera con la sotto. Se ti amate verso il muro, ti controllare.
Ehi, ferma!
E domando con certa che sarebbe venuto il terremoto. Lontano, il sottotitolo si estrinse, e vide la scena come se stesse cadendo in una stanza microscopica, molto lontana, o come se la stesse guardando attraverso il canocchiale dello sciocco. La faccia di fronte si piccolò sparita, l'infermiere entrò in corsa, uscì e entrò di nuovo. Poi la piccola lunga, incontrando il dottore, si precipitò in una stanza. Dalla parte del promotore. Le liste volarono da tutte le parti, mentre il tavolo si rovesciava. La ragazza cadde con un tocco sordo, dal visuale della signora Dorothy Scalabro, e improvvisamente la donna era tutto più grande, anzi più piccola. Grande era la ragazza, i loro, era ritirato sul pavimento, dove la ragazza si sbatteva. Gli si torceva, bloccato dalla parte dell'infermiera e dall'altra della mamma. Il dottore, vicino a lei, a calcioni, cercava di tenere il braccio. Dopo qualche istante riuscì ad andare per lungo alto. La signora Dorothy sentiva tutta la bottega. Solo il cuore poteva riguardare, come se fosse un essere che mi ingrandiva ancora di tanto.
Qualcuno che non ha niente da fare, chiami l'ambulanza!
Il dottore. Con la voce sbrigativa che giovane medici ha detto nei momenti di emergenza. La signora Dorothy non riusciva a muovere più. Il vecchio senza cantare, ci stava giustamente non so più, fece la telefonata. Perché, a quanto pareva, la segretaria è scappata di nuovo.
Close!
Chiamò la signora Dorothy. Claude non era stato in cucina. E sapeva che avrebbe dovuto sotto ciò cercato. Ma sentiva come quando si cerca di prendere un bel sonno. E tutto si muoveva in reattore. Più sicura che si fa piano. Inizia una voce soffocata. Molto diversa da quella di suo marito. Claude era piegato in due, per terra, in un angolo, bianco come la cama. E si stringeva la gamba. La signora Dorothy avrebbe voluto alzarsi nella luce, ma non riuscì a muoversi. Il suo sguardo con peso attirato lentamente all'indù, verso la parte che si contorneva il quarto pavimento e che si prevedeva dietro le spalle del dottore. Gli occhi della ragazza si inserivano per altro e si fermarono su di lei. Sembrava un creatore molto più grande di me, come se una volta sbarrata dietro le reti si fosse aperta, lasciando andare aria e voce. La mente del signore si schiarì e si era anche conquistata la capacità di muoversi. La donna si chinò. E ad affrontare lo sguardo degli occhi feroci scintillanti. Ormai, non toccava più la ragazza che conoscesse in maniera intesa personale, al di fuori del tempo, del luogo e delle circostanze.
Cos'hai,
Bernardino? Domandò con voce alta e non prese il fiato, come aspettando una liberazione. La ragazza sollevò la testa, il suo sguardo ignorò quello della signora Dorothy. La voce era a chiama, gli occhi di mamparono per un momento, come se la ragazza avesse visto, con piacere, il suo messaggio alla posizione seguente.
Allora, eccoci qua. Qui siamo al momento centrale, al momento clou, al turning point del racconto. E che cosa succede? Succede che la signora Dorothy, come abbiamo appena letto, continua a garrulleggiare. Continua a dire se si può dire qualcosa di me, sono grata al cielo, quindi continua a mostrare questo rapporto con il cielo assolutamente in realtà ipocrita e fatto. Quando è troppo, quando ringrazia dire Gesù, ringrazia Gesù, oh grazie, 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 e si confonde una gratitudine perché Gesù gli ha dato un globo come marito, ma il Cristo non ce l'ha fatta più. il libro la trovo lì proprio sopra l'occhio sinistro. Il libro, guarda caso, il libro. In questo caso è l'evoluzione umana, ma è un libro che ti colpisce. Mary Grace prende un libro e lo scaglia con tutta la sua forza contro la testa della signora Dirty, che rimane sconvolta. Rimane sconvolta e non finisce qui, perché Mary Grace gli si butta al collo provando a sforzarla, finché non viene sedata e deve uscire il medico per sedare la ragazza, che appunto si chiama Mary Grace. Però questi occhi della ragazza in questo momento di convulsione iniziano a roteare e si fermano sulla signora Darby. E questa è molto bella questa frase, perché dice sempre, sembrava di un azzurro molto più chiaro di prima, come se una porta sbarrata dietro le iridi si fosse aperta, lasciando entrare aria e luce. Come se questi occhi fossero degli stargazi, delle porte, attraverso cui sta parlando qualcun altro, o qualcun altro vuole far largo per parlare. E questo, stranamente, Ruby Dirty lo capisce. Eccoci qua. E questo è il punto di svolta, perché in questo trambusto, dopo aver ricevuto questo colpo destabilizzante, Lani dice, c'è sempre un momento nei miei racconti in cui la grazia è in attesa di essere ricevuta o meno. E in questo caso, Ruby vuole guardare. Vuole guardare questi occhi di Mary Grace, vuole sapere cosa c'è dentro questi occhi e che quale messaggio questi occhi hanno per lei. E infatti dice proprio così, la mente della signora Darby si schiarì, queste parole si schiarì, schiarirsi, questo schiarirsi la mente è un'altra parola tipica di tutti i racconti di Flannery O'Connor, che in questo diario di preghiera che chiede sempre a Dio, God, please, give me a clear mind. Questa è un'ossessione che ritroviamo in questo diario di preghiera di vent'anni, cioè una mente chiara per sintonizzarmi su di te, per entrare nel tuo canale comunicativo. E questa grassona arrogante della signora Dorothy, dopo aver ricevuto nella sala d'aspetto del dottore un libro in testa da una ragazza bufolosa, ha il coraggio di sintonizzarsi e si schiarisce e la sua mente si schiarisce, si china fino ad affondare lo sguardo negli occhi feroci e scintillanti. Ormai non dubitava più che la ragazza la conoscesse in maniera intensa e personale, al di fuori del tempo, del luogo e delle circostanze. Quindi la signora Trappi riconosce anche da parte del suo ego, riconosce nel messaggio di Mary Grace, in quel gesto, qualcosa che la riguarda e la supera e che lei non può controllare. Cos'hai da dirmi? Domandò con voce alta e trattenne il fiato, come aspettando una rivelazione. In questo caso, Ruby Dirty si mette in gioco, aspetta un messaggio da fuori che la può incenerire. In questo caso, infatti, lei ce ne dice. E che cosa le dice questa ragazza? Torna all'inferno da dove sei venuta. Brutta strofa brufolosa. Posso che non è bello sentirsi chiamare brutte strofe brufolose da nessuno? Il peggio, la cosa peggiore per la signora Dirty è farsi dire torna all'inferno da dove sei venuta. Cioè, questa ragazza alla ottima signora Dirty sta dicendo che è un personaggio diabolico. Diabolico, in fondo, se però andiamo a analizzare l'etimologia, si deriva dal diavolo, la separazione. È una persona separata da Dio. E chi è più diabolico, più separato da Dio, della signora Dirty, chiusa in se stessa, nei suoi pregiudizi, nei suoi preconcetti, che mette le sue prime parole in bocca a Gesù. E in questo caso il messaggio, per scrivere Flannery, aveva colpito nel segno. Andiamo. scusate, adesso la lettura successiva, perché c'è un salto, quindi è bene che lo dico. Mary Grace viene portata via, esce vicenda. E Claude e la signora Tarpin tornano a casa e la signora Tarpin si mette davanti al recinto dei maiali, di cui erano super fieri. Non abbiamo letto dei passaggi di questa lettura in cui la signora Tarpin si vanta del fatto che i maiali che fumano e sono pulitissimi, perché Claude ha costruito un pavimento di cemento e con la canna dell'acqua li annaffia continuamente, quindi ha i maiali profumati e puliti. Questo era un altro delle sue vantaggi. E adesso, la signora Tarpin, la scena che stiamo per leggere, di lei che si trova di fronte a questo recinto con la canna in mano dei suoi prediletti maiali.
Finito il fuoco d'arte di voce, la signora Tarpin è rimasta accanto allo stabile con la canna in mano, intanto indietro contro i quarti posteriori di maiali che volevano sdraiarsi. Diede al marito tempo di superare la collina, poi contro lo stesso. E esplorò il pensiero con gli occhi che gli incombera. Claude non era in vista, quindi tornò a voltarsi e parve raccogliere le forze. Raddrizzò le spalle e inspirò profondamente.
Perché non ha un messaggio simile?
Domandò con una voce bassa e feroce, che era poco più di un mormorio, ma aveva la forza di un grido nella sua furia concentrata.
Com'è che io sono io e sono anche un maiale?
Aveva la mano nella stretta e con l'altra metteva la canna, andando indietro la cieca dentro e fuori dagli occhi della scopa, di cui tutti i vestiti indignati. Il recinto di Mariani dominava il passo posteriore, dove le 20 buche da camera di giorni erano diminuite per fare palle di niente, quello di ragazzo che andava fuori. Il passo era aperto poco, scendeva fino alla provinciale. Al di là c'era un campo di cuore, e più avanti un posto verde e scuro polveroso, anche quello di loro proprietà. Il sole, molto rosso, stava dietro il bosco e guardava sopra la strada degli alberi come un contadino intento ispezionare il maiale.
Perché io?
Domandò la signora Giorgio con un brontolio di tuono.
Non ci sono miserabili, neanche un merito intorno ai quali mi hanno dato qualcosa. E tutti i giorni mi hanno una schiena a lavorare, anche quella chiesa.
La signora Tarpin aveva le dimensioni giuste per dominare la vera di fronte a sé.
Com'è che sono una scroppa? Com'è deciso che sono uguale a loro?
Domandò, abbattendo il gente dell'acqua sui maiali d'oro.
C'è una quantità di poveracci in quella stanza, tu dove vai per forza me? Se preferisci i poveracci, allora va a cercare i poveracci.
Tempestò con amarezza.
Avresti voluto tra di me una bianca cola, una nera. Se volete i poveracci, perché non hanno un braccio?
Agitò il pugno con la canna, una sempre d'acqua comparve con un animo nell'aria.
Potrei smettere di lavorare, prendere la coda e sua scopa.
Rinchiò.
Sognolare tutto il giorno sui marciapiedi e bere birra, masticare tabacco, sputarlo in tutte le tette cozzando e imbrattare la faccia. Potrei essere cattiva. Oppure avresti potuto farmi nera. È troppo tardi per definirsi una nera.
Osservò con profondo sarcasmo.
Però potrei completare quei soccorsi. Sdraiarmi in mezzo alla strada e fermare un campo. Brucolarmi per terra.
Nella luce che si faceva più densa, tutto assumeva colori misteriosi. Il passo stava diventando in un strano verde vitreo e la striscia di strada era diventata color lavanda. La signora Tarpin raccolse le forze per l'assalto finale e la sua voce spazzò in pascola.
Avanti! Chiamami scroppa, chiamami la scroppa, scroppa dell'inferno! Chiamami scroppa controllo dell'inferno! Rovesciatemi tutto sotto sopra! Tanto ci sarà sempre sotto sopra!
La sua voce tornò indietro come un eco distorto. Un'ondata di colore la scossa e la signora Tarpin uscì.
Ma chi ci vede?
Del cielo bruciò con intensità cristallina. La domanda corse sopra il pasto, oltre la bruciare, e ritornò ritmo. La donna mi lavora, ma non riuscì a consumare.
Eccoci. Allora.
Quindi adesso siamo al faccia a faccia di Ruby Durbin con Dio. Ruby si trova davanti allo stabile con la canna in mano, punta il getto nei quarti posteriori dei maiali, ma inizia a parlare con Cristo e puntando il getto negli occhi dei maiali che la guarda indignata, ma lei non se ne rende conto e dice: come mai che io sono io e sono anche un maiale? Com'è che sono redenta nello stesso tempo una gola d'inferno? Il messaggio in inglese è arrivato, ma in questo momento Ruby continua a reagire con i suoi stereotipi classisti e razzisti. Stiamo dando comunque un passo avanti, perché l'angoscia si è insinuata dentro. Ruby non torna alla vita che aveva prima, ma questa cosa, questo messaggio in inglese non lo giù, non lo riesce proprio a digerire. La sua arroganza, che però in questo caso è autentica, si sta mostrando come lei veramente è, non è più Uga, ma non ringrazia Dio e Gesù per averle dato Clodo come marito per farsi del paone giusto di fronte agli altri, ma instaura un dialogo serrato, portando se stessa, tutta la sua ipocrisia, tutto il suo razzismo, il suo bigottismo, come si dice, bigotteria, come si dice, davanti a Dio. E infatti, mentre lei parla con Gesù, tutto inizia a assumere colori misteriosi, cioè la realtà inizia a trasformarsi. Ed è bellissimo questa cosa che per l'assalto finale lei gli dice: rovescia pure tutto sotto sopra, tanto ci sarà sempre un ordine, un sopra e un sotto. Questa è un'altra frase tipica della letteratura di Flannery O'Connor, perché Gesù, secondo Flannery, è stato uno che put everything off balance, cioè ha rovesciato tutti i parametri in cui noi credevamo, in cui credevamo, in cui ci congiolavamo. Cristo è colui che pone tutto sotto sopra, e la signora Durbin ancora non ci vuole stare, e risponde: tanto ci sarà sempre un sotto un sopra. E non contenta di questo, gli fa una domanda, urla con furore, che scuola addirittura il posto: ma chi ti credi di essere? Gli urla. E però questa domanda corre sopra il pascolo e ritorna indietro, che vuol dare come una risposta da dentro il posto. Cioè, Dio gli rimanda a lei: ma chi ti credi di essere tu, Ruby Durbin? Quindi vediamo che da un'evoluzione spirituale comunque sta avvenendo. Quindi da una chiusura abbiamo avuto un colpo in testa, e questa Ruby inizia, come si diremmo a Roma, si inghiarella in un rapporto conflittuale con Dio. Questo conflitto con Dio è tipico di Flannery O'Connor, è forse la cosa che ce la fa più amare o detestare. E in una delle sue lettere lei racconta fin da quando aveva 6 anni detestava le suore che le raccontavano la storia dell'angelo custode che la proteggeva. Lei non lo sopportava questo, e lei voleva fare di testa sua e si chiudeva la piccolina dentro la stanza e immaginava di fare pugni con l'angelo. Proprio usa questo termine, sowing the angel, che vuol dire proprio scazzottare lo slender. Quindi una bambina che fa pugni con l'angelo. Il primo gesto, la prima postura spirituale dell'uomo rispetto a Dio è un resistere, è un fare pugni. Flannery non è una devota, non vive una fede edificante, tutta lacrime e santini. Flannery fa prima di tutto a pugni con Dio, poi capito, l'accetta e progredisce in spiritualità. Vediamo che fa la pugni. Come usa il tuo.
In piedi sole, non scivolò a dietro per prima degli altri. La signora Clinton rimase con lo sguardo questo sui maiali. Come per assorbire una sapienza abissale, vitale. Il finalmente alzò la testa. C'era solo una striscia viola del cielo che tagliava un tanto di luce scarlatta che portava come una continuazione da cominciare fino al crepuscolo che scendeva. La signora Lippe sollevò le mani dalle cinque con un gesto ieratico e profondo. Negli occhi le si accese uno splendore allucinante. Qui la striscia viola con un grande forte sospeso che saliva dalla terra attraverso un campo di fuoco vivo. Sul ponte c'era un'immensa orda di anime che andava rumorosamente verso il paradiso. C'erano migliaia di punti di bianchi fuochi, puliti per la prima volta in vita loro. Bande di neri molto neri, inespicabili, e battaglioni di derelitti che urlavano, battevano le mani e saltavano tutta la notte.
Chiudeva la porta, una di quelle persone che si era qui, ricordò immediatamente da quelli che, come lei ricorda, avevano sempre avuto un po' di tutto, e l'intelligenza, donata da Dio per servizio di bene. Si scorse verso il balcone, lanciava dietro gli altri, con grande volontà, sperava il fatto che erano sempre stati tutte l'ordine, il buon senso e la serenità. Soltanto quello era ritornato. Eppure, state faccia alterate e scandalizzate, si capiva che io non avevo più di tutti stavano risolvendo il fuoco. La signora Giorgio la passò le mani e si aggrappò al recinto dei maiali, con gli occhi piccoli ma sbagliati, e fissi su quello che l'aspettava. Un attimo dopo, la visione scomparve, ma lei rimase ferma, immobile. Alla fine, ciascuno prese il primo minuto e si incamminò ad agio verso il campo, lungo il sentiero della pianura. I boschi tutti intorno erano iniziati i cori invisibili dei grilli, ma quello che sentivo erano le voci degli angeli che salivano nel cielo pieno di stelle che gridavano:
Alleluia!
Alleluia!
Ecco, questa è il finale, la lettura finale, come il finale di questo racconto. Quindi abbiamo visto la signora Tolkien dopo aver ingaggiato questa lotta verbale, dialettica con Dio, e aver ricevuto questa risposta, ma chi credi di essere, che riteggia dal bosco, improvvisamente inizia a fissare i maiali e vede dentro di loro una sapienza abissale, vitale. Inizia quindi la realtà, inizia a deformarsi al punto che vide una striscia viola con un grande ponte sospeso. Quindi come una striscia viola, come un grande campo di fuoco che attraversa, va dalla terra al cielo, e su questa strada violacea e infuocata camminano nell'ordine gruppi di bianchi poveri, puliti per prima volta, bande di neri molto neri, derelitti che urlano, battono le mani e saltano come le macchie. Quindi questo battaglione di anime che sta andando in cielo è careggiato da un branco di sgangherati, proprio coloro che la Ruby Tolkien ha sempre guardato con orrore e detestato. In fondo, alla fine di questa processione pazza, che cosa vede? I rispettabili marciano dietro agli altri con grande dignità, proprio quelli che, come lei e Claude, avevano sempre avuto un po' di tutto. Quelli che erano stati per l'ordine, il buon senso e la rispettabilità. Quindi di dietro ai sgangherati, i rispettabili che cantano intonati ancora, però anche loro si stanno trasformando, si stanno purificando, perché le loro facce scandalizzate e alterate dalla visione di chi sta in cima alla fila, queste facce stanno cambiando, le loro virtù si stanno dissolvendo nel fuoco. Quindi, eccoci qui, come finisce questo racconto? Questo racconto finisce in un certo senso con una sorta di strano, inaspettato happy end, perché lui se ne va dopo questa visione rispetto a cui rimane esterrefatto, in cui constata come Gesù ha messo al suo quadro l'ordine, in cui lei aveva voluto fermamente credere, se ne va con queste voci delle anime che comunque le rimbombano nella testa e che le rimbombano dicendo alleluia, vuol dire alleluia, e così sia. Ed è una parola di assenso, una parola di assenso che rimbomba nella testa di Ruby per prima. Quindi in questo racconto io ho scelto questo racconto perché è uno dei pochi in cui in un certo senso il finale è apparentemente più chiaro. Possiamo dire che le sorti di Ruby sono evolute in meglio, mentre in altri racconti ci nascono ancora molto 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 disorientati, cosa che spero che voi leggiate avendo trovato stimolante la serata di questa serata. Io volevo leggere appunto cosa scrive Frank Giacomo rispetto a questa tecnica che spiazza e distrugge ogni lettore o il più volenteroso dei lettori, che dice: nei miei racconti il lettore troverà di diavolo getta le basi necessarie affinché la grazia sia efficace. In virtù dell'esperienza che mi viene dal tentativo di far funzionare i racconti, ho scoperto che quanto occorre è un'azione assolutamente inattesa, eppure assolutamente credibile, e ho riscontrato che nel mio caso essa indica sempre l'offerta della grazia. E spesso è un'azione della quale il diavolo è stato strumento involontario. In breve, leggendo ciò che scrivo, ho constatato che l'argomento della mia narrativa è l'azione della grazia in un territorio tenuto in gran parte dal diavolo. Qui siamo su livelli di teologia abbastanza alti, altissimi e molto complicati. Volendo rivedere in slow motion quello che lei scrive applicato a questo racconto, Ruby Tolkien riceve un libro in testa, riceve la grazia arriva con un'azione violenta, assolutamente inattesa, dettata dal diavolo. Il diavolo ha gettato le basi necessarie. Perché ha gettato le basi necessarie? Perché ha fatto in modo che si trovasse in una sala d'aspetto calda di 40 gradi nel sud degli Stati Uniti con tipi assolutamente antitetici. Si sono trovati l'una di fronte all'altra. E questa e la grazia ha usato il male per agire. L'ultima cosa che vi leggo, perché sono le parole che spiegano un procedimento complicato a livello teologico, e dice: la narrazione, la narrativa è espressione concreta del mistero. Il mistero vissuto. I cattolici credono che il bene sia tutto il creato e il male l'uso sbagliato del bene, che senza grazia usiamo quasi sempre in modo sbagliato. Ma nella narrativa è pressoché impossibile scrivere della grazia sovrannaturale. Dobbiamo quasi arrivarci per via negativa. Quanto alla grazia naturale, bisogna prenderla come viene, attraverso la natura. Un fatto è certo, opera circondata dal male. Ecco, questa azione del bene che usa gli strumenti del male per vincerlo, perché poi in questo caso lo vince, è un qualcosa di disturbante che fa sì che questa letteratura sia una letteratura faticosa. Però, come abbiamo visto nel caso di Tolkien, della signora Tolkien riesce ad aprirsi a una verità, a contemplarla, accettarla, a raggiungere comunque una percezione di una profonda comunione e di un'armonia universale. Io ho finito.
grazie, grazie di cuore. E c'è tutta la domanda stasera. Se ci sono delle domande, prima che poi Elena deve scappare a prendere il treno per tornare a Roma.
Vi è piaciuto il racconto? Vi ha colpito? Vi ha dato fastidio? Ve lo leggerete tutto?
Questa cosa che devo, da dove si può cominciare per avvicinare questa.
Dai racconti. Io direi, non so appunto se sono ancora, se si trovano, questi sono dei buon piani, e che sicuramente ci sono una persona di ecco, questo racconto secondo me è esemplificativo, è un gioiello formale, altri sono molto più oscuri e più difficili da penetrarli, però in questo racconto ci sono proprio queste fasi, la fase centrale del l'ego trascinante, chiuso in se stesso, separato da Dio, però presuntuoso al punto che comanda, che vuole comandare dalle ordini a Dio stesso, quindi vive in un'ipocrisia. Improvvisamente arriva un colpo inaspettato, un colpo violento, e questa grazia sta agendo tramite l'uso del male, tramite una situazione non devota, non pia, che noi non ci aspetteremmo. E improvvisamente inizia un procedimento di evoluzione spirituale, di spirituale che in questo caso culmina, che va più avanti, la mente di Ludovico si rischiara. Non so se nella vostra vita, a me Flavia ha cambiato la vita, perché a forza di leggerla, questo è soltanto il primo, adesso vedo quello, in fondo tutti conosciamo il proverbio, non tutti mai vengono per nuocere, meno male è questo quello che lei dice, però vediamo come nelle situazioni che all'inizio sembra che ci colpiscono, ci vengono a colpirci, a creare del malessere dentro di noi, in realtà se contemplate, se operiamo una sorta di discernimento rispetto al male che improvvisamente ci capita, vediamo come a volte questo male non è un male, ma è un qualcosa che ci permette di procedere in altre direzioni, di solito superiori. Però sta a noi essere pronti a vedere questo, ad essere aperti al libro in testa, a ringraziare che ci arrivi questo libro in testa, a benedire questo libro che ci arriva. È raro riceverlo e quando riceviamo è raro non richiudersi e dire no, meditarsi e andare a casa. Invece la signora Turpin vuole andare a vedere negli occhi di Mary Grace, è lì che si salva. Non so se vi è mai capitato nell'esperienza proprio quotidiana, perché è l'esperienza di ogni giorno. Beh, pensateci.
Allora, in conclusione, io ho iniziato con Chesterton e finisco con Chesterton, e proprio sul tema della visione e della rivelazione. In ortodossia, Chesterton scrive, la visione è rivelazione, o in altri termini è una visione ricevuta con fede, una visione di realtà. La fede consiste nella convinzione della sua ragione. Questa è per esempio la differenza tra una visione e una fantasticheria. E questa è la differenza tra religione e mitologia. Questa è la differenza tra la fede e tutto quel lavoro di fantasia umana, ma non sempre sana, che noi abbiamo allenato nel capitolo sulla mitologia. La stessa parola visione, razionalmente adoperata, implica due concetti. Primo, che è una cosa che capita di rado, possibilmente una volta sola. Secondo, che probabilmente viene una volta per tutte. Una fantasticheria si può avere ogni giorno, e può essere ogni giorno diversa. È una differenza più grande di quello che c'è tra raccontare storie di spiriti e incontrare uno spirito.
prima della fine vi ricordo che l'8 dicembre c'è la tradizione del concerto dell'Immacolata, ci sarà il coro del gruppo Musica Nova, come è stato detto. Il 7, per chi è dell'oratorio, c'è la prima messa di Padre Elia, per chi vuole festeggiare con noi. Adesso ci mettiamo in conclusione, onde di Rendolo Caputo, la composizione per pianoforte, suono di Rendolo Caputo e clarinetto di Lambertino Caputo.
Quando lo attraversi, sorridi. piano, come nelle casse. Perdi il nessuno, il vento. Non c'è male, ma questo vento lo sente tornare, gonfiarsi, caricare. Non c'è male, se non a braccia aperte farsi cima o scogliera, e quando il vento trafigge, la calma grata nell'abbraccio. Con le ali giunte, ancora immobile, la farfalla sulla mia schiena.
Grazie per questa poesia, perché noi abbiamo, io l'ho leggendo la raccolta, l'ho ripensata, e questo è un segno, perché noi abbiamo cominciato quest'anno con il team, c'erano loro che l'hanno portato in scena, un lavoro proprio sugli altri ambienti, e concludiamo con una poesia dedicata. Ha, ha, ha.